Bello, are you showing us the way, or just getting us more lost?
Kodama. Kodama. E buona mattinata a tutti. Questo è lunedì 14 novembre, giusto? Novembre. Se ci state ascoltando, vuol dire che siete sulle frequenze di Radio Kairos 105.85 FM, oppure ci state ascoltando dallo streaming della radio, che è www.radiokairos.it. Ma ci sono altre alternative. Esatto, oppure ci state ascoltando in replica e saranno più o meno le 16:33 minuti di un giovedì pomeriggio, o ancora state scaricando il nostro podcast dal blog della radio, che è kodama.blogspot.com. Vi abbiamo dato come sempre tutte le informazioni, quindi adesso non avete più scuse, ci dovete ascoltare. Qui sono le 10:04, oggi è una giornata meravigliosa, anche se freddissima, il sole splende nel cielo. Ieri sera qui alla radio c'è stato il primo aperitivo della stagione di autofinanziamento di Radio Kairos. Kairos da bere, se ve lo siete perso, cavoli vostri. Però venite al prossimo, che dobbiamo ancora definire, ma veniteci, vi faremo sapere quando sarà. Oggi una puntata molto interessante, perché vi parleremo di ecovillaggi e co-housing. Se ancora non ne sapete nulla, oggi avremo un'ospite telefonica esperta in questi temi, che ci racconterà tutto quello che vogliamo sapere su questo tema. Poi tante altre cose nel corso della puntata. Però direi di partire subito con la musica. Sì, esatto. Vai. Where is my love?
Thank you.
Ed eccoci tornati in onda. Questo è sempre lunedì mattina con Kodama, il mondo visto da un albero. E dovremmo avere in linea con noi Francesca Guidotti. Ci
Sì,
senti?
buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, Francesca Guidotti che si occupa del forum e della mappa Ecovillaggi su Amterra Nuova, dico bene? E allora oggi la nostra esperta di ecovillaggi ci spiegherà un pochino che cosa vuol dire, che cos'è un ecovillaggio, che cosa vuol dire cohousing, diciamo per i nostri radioascoltatori che ne sanno di meno e anzi forse si trovano davanti a due parole che sentono per la prima volta. Io direi magari prima appunto diamo una descrizione di che cosa si intende per ecovillaggio e poi facciamo un pochino di storia.
Allora, l'ecovillaggio è un termine in realtà abbastanza, se vogliamo, generico, in quanto raggruppa esperienze molto diverse tra di loro, però tutte quante unite da due punti fondamentali, l'ecologia ovviamente e la comunità. Diciamo, gli ecovillaggi in Italia sono un fenomeno abbastanza recente. E la loro diffusione si deve un po' alla rete italiana dei villaggi ecologici che diciamo per la prima volta le persone si sono incontrate nel 96 e poi nel 2004 hanno dato vita appunto all'associazione che piano piano è cresciuta e aprendosi anche d'estate durante gli eventi estivi a persone che non conoscevano minimamente gli ecovillaggi, ha sviluppato in tante persone la voglia di costituirne uno o di andarci a vivere. Dicevo, gli ecovillaggi raggruppano tante esperienze diverse tra di loro perché sono comunità più o meno grandi, di varie tipologie, si va da quelli che sono uniti principalmente da delle motivazioni filosofiche oppure spirituali,
Certo.
altri invece hanno diciamo più una missione sociale oppure politica, altri invece sono semplicemente tra virgolette uniti comunque da ideali esclusivamente di ecologia.
Quindi quali sono i punti cardine, ecco, per la creazione di un ecovillaggio?
Allora,
Perché c'è un filo conduttore, anche se appunto
assolutamente sì,
poi le realtà che si sviluppano possono essere molto diverse, ma alcune cose sembrano rimanere in sottofondo e sembrano ispirare più o meno la creazione di tutti gli ecovillaggi.
sono appunto, come dicevo, la comunità e l'ecologia, cioè riuscire a vivere più persone insieme, recuperando anche un po' quelli che erano i vecchi modelli di socialità, delle famiglie grandi, della convivialità e dall'altra parte attenzione alla terra, a tutto il pianeta e a tutti i consumi che facciamo. C'è anche ovviamente una forte critica a quella che è la crescita, a quello che è il sistema economico attuale. Si ricerca molto di più l'indipendenza, l'autonomia, l'autoproduzione soprattutto caratterizza molto gli ecovillaggi.
La permacultura.
La permacultura, tutti i metodi di agricoltura biologica, sinergica, biodinamica, che non vanno a togliere alla terra, ma forse anzi vanno ad aggiungere, che non inquinano la terra perché non fanno uso di pesticidi chimici o altre sostanze non naturali. E queste sono assolutamente cose, diciamo, costanti che troviamo in tutti gli ecovillaggi, come lo stesso uso delle nuove tecnologie al fine del risparmio energetico, comunque dell'ottimizzazione delle energie e anche per esempio ricostruzione, autocostruzione e criteri della bioedilizia appunto nella ristrutturazione edile.
Quindi si può dire che l'ecovillaggio è una sorta, è un progetto che nasce per la convivenza simbiotica e rispettosa dell'uomo con la natura.
Sì. quello
È quello che ci auspichiamo per il futuro, se non vogliamo vedere il collasso, diciamo. Senti, volevo chiederti questa cosa. Abbiamo visto, insomma, preparando un po' la puntata, che nel resto dell'Europa il co-housing e l'ecovillaggio è una realtà comunque da una storia molto più lunga rispetto che in Italia. Ci sono delle motivazioni endemiche al popolo italiano per cui ci siamo arrivati un po' più tardi?
Ma diciamo che siamo un po' un po' ritardatari su certe
In
cose,
generale, sì.
su tutto quello che è un po' il cambiamento degli standard classici della società, dei modelli di società, siamo un pochino rallentati effettivamente. È vero anche che magari, per esempio nel nord Europa, la crisi della famiglia, il lavoro, la flessibilità, queste cose lì ci sono arrivate comunque prima e
Certo.
quindi noi, bene o male, da brava famiglia italiana, con comunque genitori, nonni,
Tradizionale.
che esatto, tradizionali, che riescono a compensare tutti gli scompensi di noi giovani, ecco, ne abbiamo sentito l'esigenza solo da poco tempo. Mentre appunto lassù la socialità, dal momento in cui non vi era più di tanto all'interno delle famiglie tradizionali, è stata ricercata soprattutto con la modalità del co-housing.
Certo, infatti una cosa che forse spaventa molto le persone che decidono di andare a vivere appunto in un ecovillaggio e di condividere alcuni spazi è proprio quello di perdere forse la propria, come dire, la propria privacy.
L'intimità, la propria privacy, certo, sì, ed effettivamente il co-housing sotto questo punto di vista prende molto più entusiasmo dalle persone, perché comunque ci si intravede invece appunto una certa privacy. Sì, l'ecovillaggio te la toglie un po' la privacy, perché comunque si cerca il più possibile, non sempre ovviamente, però il più possibile di mangiare insieme, di far colazione insieme, di lavorare insieme, di organizzare attività insieme, e questo comunque ti porta a dover essere sempre comunque disponibile al confronto con le altre persone. È vero anche che ti dà noie, ma anche un arricchimento personale enorme. E
Assolutamente,
quindi
soprattutto
sì,
penso nel crescere i bambini insieme, no?
assolutamente, quella è una cosa proprio, si vede i bambini che vivono nei villaggi, hanno un senso sociale veramente grande, ampio, riescono a confrontarsi con gli adulti, con i bambini, con le persone che non conoscono, come con quelle che conoscono, in una maniera molto, molto serena, molto tranquilla, cosa che
Certo.
invece a volte a uscire, no, fuori dalle scuole si
Mamma
vede
mia,
dei
sì,
comportamenti un po'
sono già
strani.
stressati i bimbi da piccoli.
Sì.
Ah, e questo lo dico da mamma, da mamma affaticata. Toglie un pochino di lavoro alle singole mamme perché se una mamma si può occupare di un gruppo di bambini o guardarli per qualche ora e questa cosa viene e poi viene sostituita da un'altra mamma e così via,
Esatto,
insomma, il lavoro si spalma su tante persone, i bambini sono più felici e questo.
hai sempre sì, qualcuno su cui contare, ed hai anche tra adulti. Io vedo spesso queste mamme, comunque anche membri di comunità che non sono genitori, che però magari stanno mezza mattinata mentre i bambini sono a scuola a preparargli un gioco, e poi il pomeriggio lo fanno insieme anche loro stesse, si divertono come delle matte, no?
Perfetto.
Quindi l'ecovillaggio ti dà anche un po', ti riporta un po' anche alla dimensione del gioco, che è molto importante. Ovviamente insieme al lavoro e tutte le
Certo.
cose serie vanno fatte, però.
Per quanto riguarda il lavoro, esistono in Italia degli esempi dove l'ecovillaggio si autosostenta, diciamo, e quindi il lavoro creato all'interno del villaggio da vivere, da mangiare a tutti?
Allora, al 100% no, anche le comunità più grandi che ci sono insomma in Europa, ma anche in America, nessuna è ancora riuscita ad avere il 100% dell'autosufficienza. Però è vero anche che molte persone trovano lavoro all'interno dell'ecovillaggio e appunto, come dicevi, si tratta di autoproduzione. Mm-hmm. Principalmente la prima cosa che si cerca di risolvere è il fabbisogno alimentare, però anche quello ovviamente non tutti hanno abbastanza terreno, per esempio, per coltivare, quindi per ora siamo sotto il 50% comunque di autoproduzione. C'è per esempio alcuni villaggi che hanno solo due o tre lavoratori esterni, quindi comunque indica che funzionare funziona, no?
Certo.
Però ecco, 100% no, ancora purtroppo non si può dire.
Ci stavamo guardando in internet la rete italiana dei villaggi ecologici e mi sembra di notare che comunque questo sia un fenomeno in crescita. A che punto siamo in Italia con gli ecovillaggi? Quanti ce ne sono? Quali sono le zone dalla maggior concentrazione, diciamo, dove ha attecchito di più questo fenomeno?
Allora, in Italia ci sono, io ti parlo di quelli che conosco io, perché
sì,
comunque ci sono anche moltissime realtà che sono, diciamo, ecovillaggi, ma o non sanno di esserlo o
sì,
non si riconoscono appieno, non, magari non, insomma, e quindi non si autodefiniscono tali. Però di quelli di cui io ho conoscenza sono 15 ecovillaggi e 19 progetti. E in quest'ultimo anno c'è stato veramente anche un boom di piccoli progetti sparsi un pochino per tutta Italia. Anche al sud si stanno muovendo diverse realtà, è appena nata la rete degli ecovillaggi del sud e quindi questi sono tutti indici comunque che il fenomeno si sta allargando. Io posso dire nella mia piccola esperienza comunque che quando ho cominciato a gestire la newsletter per la rete italiana dei villaggi ecologici c'erano circa 700 iscritti, adesso siamo oltre i 3.000 abbondanti.
Però,
quindi, e questo nel giro di 2 anni praticamente. Quindi ecco, sì, ho notato una grande crescita di attenzione verso questo aspetto.
E per chi volesse, diciamo, iniziare un'esperienza del genere, capirne qualcosa di più, adesso noi daremo poi anche un paio di titoli che per noi, insomma, sono stati fondamentali, insomma, per capire di che cosa stavamo parlando. Però per chi volesse iniziare, anche magari chiedendo qualche consiglio a chi lo sta già facendo, a chi sta già vivendo in un ecovillaggio, che cosa deve fare, a chi si deve rivolgere?
Allora, si può rivolgere sia a me che a il presidente della Rive o all'altra segretaria della Rive, può trovare i nostri contatti sul sito della Rive che si chiama www.mappaecovillaggi.it e ci sono lì sia le descrizioni degli ecovillaggi che aderiscono alla Rive con tutti i loro contatti ovviamente e ci sono i contatti nostri della segreteria, comunque segreteria@ecovillaggi.it.
Ci sono anche dei finanziamenti dello Stato, perché leggevo che nel Nord Europa, insomma, questa cosa esiste. Mi aspetto che tu mi dica di no, però te lo chiedo lo stesso.
Ti aspetti bene, purtroppo. Ancora lì siamo ancora più lenti.
Mamma mia.
Quindi sì, infatti diciamo quello che noi diciamo sempre alle persone che si affacciano un po' al mondo degli ecovillaggi è prima di fondare un ecovillaggio dal niente, così senza magari nemmeno sapere più di tanto quello che si sta facendo, diamo un'occhiata alle realtà già esistenti, se possibile andiamo a rinforzare quelle lì, perché appunto lo Stato non ti dà niente e le banche ora tanto meno, poi insomma è sempre meglio evitare di indebitarsi più di tanto.
Infatti.
Quindi ecco, prima di tutto cercare di capire bene come funziona l'ecovillaggio, come si può sostenere senza dover ricorrere a finanziamenti esterni. Poi ogni tanto ogni singolo comune, ogni singola regione fa dei bandi che avvantaggiano più o meno queste forme di abitare diverso, però ecco, quello dipende molto da luogo a luogo. in Toscana, dove c'è una, possiamo dire, un'alta concentrazione degli ecovillaggi, e ogni tanto la regione
aiuta. Mi stavo dimenticando una cosa importante, da cui poi tutto è partito, da un tuo articolo su Terra Nuova di settembre, dove parlavi di un bellissimo progetto in Argentina, esportato da due italiani, se non sbaglio.
Esatto.
Ecco, magari diciamo giusto due parole per incuriosire, magari qualcuno vuole cambiare vita, andare a vivere in Argentina proprio in un ecovillaggio, e leggevo insomma di cose, di progetti molto interessanti per quel luogo.
Sì, sì, allora il luogo è un territorio molto vasto, estremamente bello, si vede dalle fotografie, ed è sotto tra l'altro un monte ritenuto sacro. E i due promotori di questo progetto hanno intenzione di appunto acquistare il territorio, e credo a quest'ora l'hanno già preso, e ci vogliono fare un centro di diciamo sia un villaggio, un ecovillaggio, quindi con determinati criteri, e però anche un centro di benessere, di salute olistica, quindi varie discipline, medicine alternative o comunque come si dice?
Crescita spirituale.
Sì, esatto, crescita spirituale, sì, benessere psicofisico, comunque un'attenzione a 360 gradi,
certo,
della persona. E chi andrà a vivere comunque lì nel villaggio avrà ovviamente il suo spazio e potrà comunque lavorare all'interno di questa struttura ricettiva. E allo stesso tempo, da parte dei due promotori, c'è anche la voglia di interagire con il territorio, perché comunque l'Argentina, per quanto magari sugli ecovillaggi così ancora non c'è molto, non conoscano bene il fenomeno, però per la permacultura sono abbastanza avanti, e quindi anche loro ovviamente volevano, attraverso questo piccolo corridoio della permacultura, non solo applicarla ma anche interagire con gli abitanti del luogo.
Bene, allora invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con, ripetiamo il nome dei due promotori di questo progetto.
Ah, ora mi prendi un attimino in fallo.
Ok, aspetta.
Di pazienza.
No, perché io ho internet e quindi ce la farò a trovarlo.
Immediatamente.
Allora, vediamo un po'. Settembre. Ci sono, ci arrivo.
Sì, sì. Ora, mentre tu cerchi, io ti rispondo anche a quello che mi avevi chiesto prima,
sì.
Cioè gli ecovillaggi si trovano appunto principalmente in Toscana, e ci sono insomma le esperienze anche abbastanza vecchiotte, come la Comune di Bagnaia, l'ecovillaggio Corricelli, il Popolo degli Elfi, o anche Campanara, Noceto, Pignano, eccetera. C'è una serie di nomi che si possono tutti ritrovare nel sito, e tutti tendenzialmente ospitano anche per più di un giorno. L'importante ovviamente è mettersi d'accordo con loro telefonicamente.
Ecco, questa è una cosa bellissima, no? Che fanno, non so se tutti o comunque parecchi ecovillaggi,
sì,
di ospitare,
sì,
gli esterni, insomma, i viaggiatori che vogliono vivere l'esperienza sulla propria pelle di, non so, qualche giorno, una settimana.
Sì, sì,
per,
sì,
capire,
sì,
proprio dal vivo che cosa vuol dire. E mi fa venire in mente anche Auroville, che forse è uno dei primi esperimenti.
Sì, è uno dei più vecchi, sì.
Ecco, intanto ho trovato il nome, eh?
Bene.
Allora, sono Antimo o Antimo, Zazzaroni, fondatore dell'Istituto di Medicina Naturale di Urbino, e Renato Bertini, che è permacultore.
Sì.
Ecco. Poi li scriveremo sul nostro blog, così potranno ascoltarlo, sì, ma anche scriverselo e andare a cercare, insomma, questo progetto bellissimo in Argentina. E direi che abbiamo detto più o meno tutto, e se vuoi aggiungere qualcosa hai lo spazio per farlo.
Ok, allora, no, niente, l'unica cosa da aggiungere Sì, che ogni ecovillaggio appunto è a porte aperte, ovviamente vanno ancora dati i momenti perché l'ecovillaggio è sempre in ebollizione, nel senso che hanno sempre tantissime attività o interne o nel territorio esterno, perché sono molto legati al territorio gli ecovillaggi, è proprio una volontà di vivere veramente il pezzo di terra dove abitano, di farlo stare bene. Quindi sono molto impegnati, però ecco appunto c'è questa possibilità, a volte anche scambi alla pari o scambio lavoro, comunque è il modo migliore per andarli a trovare. Si consiglia, se l'ecovillaggio è disponibile, di stare anche più di un giorno per rendersi meglio conto di com'è veramente la vita all'interno del villaggio.
Benissimo, allora io e Viola partiremo e andremo a fare questa esperienza. No, mi piacerebbe tantissimo, ma insomma, non credo che sarà una cosa di subito, ma lo faremo. Abbiamo questo progetto per il futuro.
Bene.
Va bene, Francesca, noi ti ringraziamo tantissimo. Troveremo appunto tutte le informazioni che Francesca ci ha dato. Francesca Guidotti, ricordiamo, sì, su nostro sito, che è kodama.blogspot.com, ma lei la trovate su il sito di Terra Nuova, che è www.aamterranuova.it.
Sì, o anche www.mappaecovillaggi.it.
Perfetto. Va bene, grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
Ciao. E dopo questo intervento noi vi diamo anche qualche suggerimento di lettura. Volevi dirci qualcosa, Viola, sul popolo degli elfi? Giusto due parole?
Sì.
No?
Sì, no, dico, volevo parlare di un po' di loro perché ho avuto il piacere di conoscerli, purtroppo ancora non di andare a trovarli, ma succederà anche quello. Come ha detto anche la nostra ospite Francesca, gli elfi sono un popolo che appartiene alla mitologia nord europea, la cui dimora appunto erano i boscoli, ed è un popolo amico del regno animale e vegetale. E loro vivono lì in questa comunità dal 1980 circa, e sono strutturato dei vecchi ruderi che alcuni erano della famiglia, alcuni erano stati abbandonati, e hanno creato la loro, insomma, un nuovo villaggio dove non viveva più nessuno.
Bellissimo. Vabbè, come volere di più.
Se li volete anche andare a trovare, loro tutti i sabati ogni mattina suonano a Pistoia, è molto bello sentirli. Quindi se volete fare, insomma, conoscerli in modo particolare, potete andare a sentire i loro concerti per le strade a Pistoia, nelle piazze.
Molto volentieri. Allora, diamo questi due titoli imprescindibili per iniziare un'esperienza di co-housing o di ecovillaggio, insomma. Il primo è di sempre edizioni Terra Nuova, si chiama Co-housing e condomini solidali, di Matthew Liatert, un nome difficilissimo da dire. Co-housing è una particolare forma di vicinato dove coppie e singoli, ognuno nel proprio appartamento, decidono di condividere alcuni spazi e servizi comuni, come il mangiare, la gestione dei bambini, la cura del verde, eccetera. Insomma, qualcosa di più rispetto al tradizionale condominio, dove ognuno è trincerato all'interno del suo appartamento, ma qualcosa di meno di una comune, dove allegare tutti i membri e anche la condivisione dell'economia. Le esperienze raccolte in questo libro provengono da paesi dove il fenomeno è ormai ben radicato e diffuso, e in alcuni casi addirittura sostenuto dalle amministrazioni pubbliche per le evidenti ricadute positive di tali progetti sia sul piano ambientale che sociale. Ancora più stimolanti e vivide sono le testimonianze raccolte nel DVD allegato, girato in diversi co-housing di Belgio, Svezia, Olanda, Gran Bretagna e Germania. Un documentario inedito che ci fa conoscere le facce e le storie personali di chi da anni e con grande soddisfazione ha scelto il co-housing. più ci si addentra nel libro video di Lietart, più il co-housing ci appare come una valida proposta contro la crescente atomizzazione e solitudine delle nostre grandi città, dove il problema principale è senza dubbio la perdita di coesione sociale e il diffuso senso di isolamento. E questo è uno dei libri, intanto te lo dico Viola, perché se ti faccio i gesti è un casino, devi prendere quel microfono perché mi dicono da casa che il tuo non si sente, quindi avvicinati il giraffone che ti mettiamo su quella... su quel microfono lì. Allora, questo abbiamo detto è un libro edito da Terra Nuova, co-housing e condomini sociali. C'è appunto, vi ho letto la quarta di copertina, c'è un DVD all'interno, vediamo, facci una prova.
Prova.
Adesso aspetto
conferme
sul fatto che ti sentano, insomma. Si sono persi la parte sugli elfi, purtroppo.
Sì. Quindi c'è stato un attimo di Philip Glass in sottofondo.
Philip Glass che andava, tranquillo. L'altro libro invece si chiama Eco Villaggi di Ian Martin Bang, o Jan, insomma, non so come
ci piace di più Ian.
Come ci piace di più Ian, ok? Che è consulente ed esperto della vita in ecovillaggi. Questo è edito da Ariana Editrice, è molto interessante perché... questo libro fa un'analisi anche della gestione dei conflitti, dei processi decisionali, parla della spiritualità, del denaro, insomma spiega esattamente come una comunità si forma, cresce, può anche collassare oppure può continuare nel suo percorso felicemente, arrivare a una fase di maturità e di stabilità. Ecovillaggi, guida pratica alle comunità sostenibili, come vivere bene in gruppo, quindi attraverso l'esperienza di un sacco di ecovillaggi sparsi per il mondo, questo autore ci spiega insomma come avere successo. Sì, si sente Viola. Viola
bene.
Si sente.
Ciao.
Perfetto. Ma si sente anche il mio cellulare che riceve i messaggi. E vabbè, questo è il bello della diretta.
Per quello si sente anche il nostro respiro.
Si sente tutto. Benissimo, vi abbiamo dato questi libri che vi andrete a cercare assolutamente perché sono bellissimi.
Beh, poi vi facilitiamo la cosa mettendoli sul blog, sì, chiaramente.
Li mettiamo sul blog. Adesso ci ascoltiamo un bel pezzo.
Dai, visto che arriva l'inverno, ascoltiamoci Winter Winds.
Vai.
And I am gone, and no hope, no hope will overcome.
Allora, siccome non avete sentito un intervento di Viola perché il microfono non funzionava, glielo facciamo ridire,
dai.
Esatto. Vai.
Poi
parlavamo,
se non lo
di
sentite di nuovo, significa che il destino
è proprio che non va detto.
A questo punto, allora, non possiamo farci niente. No, dicevo che ho avuto il piacere di conoscere una di queste comunità, che sono appunto gli Elfi, che vivono in Toscana, nella regione di Pistoia, di Sambuco Pistoiese, che a partire dagli anni Ottanta che vivono appunto in questi ecovillaggi. Come dicevo prima, hanno preso delle case, ormai dei ruderi in costruzione, cioè dei ruderi da ricostruire, diciamo, e hanno deciso di mettere su delle case e dei villaggi proprio. Quindi hanno ristrutturato tutte le case, hanno messo su famiglia e adesso c'è una comunità di quasi 150 persone che vivono fisse lì in montagna. E come dicevamo, appunto, vivono di raccolta della frutta, della verdura. La loro economia è basata su una cassa comune, diciamo, dove ognuno mette qualcosa e la utilizzano per soddisfare i propri bisogni, diciamo, poi quelli primari. È una continua festa, dalla festa del raccolto alla festa della luna, insomma, diciamo che si divertono tantissimo. Avevo parlato anche dell'istruzione, e appunto i ragazzi più grandi delle medie vanno in una scuola come tutti i ragazzi, mentre per quelli più piccoli la scuola è autogestita e si avvale di una collaborazione di uno o due insegnanti ausiliari esterne o anche interne alla comunità, nel caso fosse presente, che appunto fa da scuola itinerante direttamente nel bosco a tutti i bambini. E niente,
quindi l'abbiamo detto.
Ah, dicevo che loro tutti i sabati e domeniche mattina vanno a Pistoia a suonare con il loro gruppo, quindi se li volete conoscere in un modo molto carino potete andare a sentirli e ad aiutarli,
ecco.
E a sostenerli.
Bene. E quindi adesso possiamo mandare davvero, ecco, il pezzo di chiusura. Cosa dici?
Adesso ci vuole. Andiamo su Natura di Björk e Tom York.
Ci sta. E torniamo in onda. In questa, durante questo pezzo ho fatto una fatica a cercare di aprire delle noci che sono di
ci siamo spaccate le mani.
E torniamo parlando di cucina, perché è uscito da poco, è a novembre, no, novembre no, però è uscito
da poco. Ma di masticare la noce.
Scusa, hai ragione, hai ragione. E cosa devo fare? Ce l'avevo
quelli
ormai.
Facciamo venire il desiderio delle noci.
Che fanno un sacco di bene.
Infatti, quindi meglio, dai.
Ok, è uscito quest'anno. Questo libro si chiama Le ricette dell'anima, è un libro di una lei non è in realtà una scrittrice, è una amante della cucina, è diventata vegana, è stata vegetariana per tanto tempo, da più di 10 anni, poi è diventata vegana per questioni di salute, per il pianeta e per gli animali. Vive da 10 anni in Italia, è anche amante della fotografia, ha deciso di scrivere e dedicare questo libro, insomma, alla cucina vegan. Vi volevo leggere l'introduzione del libro perché rende bene l'idea delle motivazioni per cui, insomma, avvicinarsi a questo tipo di dieta ha senso per diversi motivi. Il corpo è il tempio dell'anima, dicono i grandi maestri. In effetti, se ci pensate, lo diciamo tante volte.
È vero.
Siamo quello che mangiamo.
Sì, lo stavo per dire.
È così. Quanto più è pulito e incontaminato, tanto più l'anima trova il luogo ideale per evolvere ed espandersi. Oh, io vi devo chiedere scusa per il mio fiatone, però la mia gravidanza ormai è giunta al termine, per cui non ho più spazio.
Siete in due che respirate.
Siamo veramente, sembra che ogni volta io faccia una maratona, in realtà ho il polmone leggermente schiacciato. Comunque, proviamo ad andare avanti. Dicevamo, tanto più l'anima trova il luogo ideale per evolvere ed espandersi fino alle vette più elevate della spiritualità. Per il corpo la fonte primaria di energia è il cibo. Se è fresco e privo di tossine come quello dell'alimentazione biologica, può contribuire al benessere psicofisico del nostro tempio. Ma non solo il cibo. Anche la natura che ci circonda può aiutarci a vivere in sintonia e in armonia con la nostra anima. Per me, uno di questi luoghi magici è il Lago Maggiore, che ho frequentato fin da bambina. Lungo le sue rive, osservando i giochi di luce e ombre sulle sue acque, contemplando le montagne da cui è circondato, la purezza e la serenità del suo cielo, ho vissuto emozioni intensissime e ho potuto sperimentare momenti di grande elevatezza spirituale che mi hanno ispirato queste ricette.
Wow.
Sì, veramente.
È profonda, la nostra amica.
Aspetta, perché poi va avanti nella prem. Ecco, questo libro è destinato a tutti i vegetariani e vegani e a coloro che si chiedono come si può mangiare con gusto e piacere anche seguendo un'alimentazione vegana, cioè senza utilizzare prodotti animali e i loro derivati. Il segreto è prima di tutto nella scelta degli ingredienti, tutti biologici, senza pesticidi, coloranti e conservanti, che si possono trovare nei negozi specializzati e nelle erboristerie, oltre ad alcuni accorgimenti preziosi. Uno di questi è l'esclusione totale del sale marino.
Aiuto.
Aspetta, cioè, però.
Io sono una nazista, però questo ho un po' di difficoltà.
No, però dice: preferisco utilizzare le erbe aromatiche, le spezie, alcune verdure che sono più saporite, come il sedano, la rucola, la rapa bianca, il broccolo, e aggiungendo saltuariamente salse di soia o lievito alimentare in scaglie. Cioè, vuol dire, non è che deve essere tutto sciapo.
Sì, dobbiamo abituarci poi gradualmente all'uso dei sapori, insomma, all'uso delle spezie al posto del sale.
Inoltre, è importante la cottura senza grassi, usando solo un po' di acqua. Anche qui io devo dire, ho provato a fare i risotti.
No, questo è favoloso.
Si fanno tranquillamente.
Sì, soffritto
senza...
out.
Poi, però, è vero che soffritto è buono.
Vabbè,
ogni
sì.
tanto si può fare.
Certo. Qua stiamo parlando di una linea massima, insomma, in generale. Com'è?
Esatto. I condimenti sono esclusivamente di origine vegetale e si utilizzano solo a crudo, soprattutto l'olio extravergine di oliva spremuto a freddo e unicamente mediante i procedimenti meccanici. E, vabbè, qui poi ci dà tutta una serie di infos su come ottenere migliori risultati sia utilizzando padelle di un certo tipo, ingredienti di un altro tipo ancora, eccetera, eccetera. Comunque, Le ricette dell'anima è un libro di Uniservice, lo trovate, credo lo possiate acquistare direttamente andando sulla casa editrice Uniservice. Comunque questa
Vabbè, comunque glielo mettiamo sul blog.
Assolutamente.
No? Intanto, dai, mandiamo un pezzo,
sì,
così ci
così
prepariamo
mi posso
per
mangiare
i saluti, un'altra noce.
Un'altra noce. E ci prepariamo per il cavò che è imminente oggi con Sara. Mino non c'è oggi.
Chissà.
È in maternità. È in mezzo ai draghi. Mino è in mezzo ai draghi, quindi non c'è oggi per il cavò.
Beh, dai. E salutiamolo con gli Arcade Fire.
Vai. Ed eccoci di nuovo in studio, siamo in chiusura di puntata.
Senti, no. Senti che bella canzone ti ho messo in chiusura.
Wow. Fighissimo. Per finire questa puntata di oggi di Kodama, diciamo che ci introduciamo già nel cavone, il Green Cavo del lunedì, e vi leggiamo una notizia che oggi è uscita in prima pagina sul Corriere della Sera, per la sezione Vivere Verde. L'innovazione ecologica allarma enologi e amanti della tradizione. Vedi, è sempre questo il problema, slegarsi dalle tradizioni. È stato annunciato in Inghilterra l'arrivo sul mercato della prima bottiglia di vino fatta di carta. La trattativa con i supermercati è già avviata e la novità dovrebbe partire con il 2012, che è poi l'ultimo anno in cui saremo,
sì, saremo in vita.
Facile smaltimento, peso ridotto, bassi costi di produzione, le principali ragioni dell'innovazione. Ma i grandi vini resteranno sempre nella bottiglia di vetro. Ma mi lascia un po' perplessa questa cosa, mi fa pensare a un tavernello con, esatto, una forma di bottiglia standard, classica, chi lo sa. Vabbè, Viola, diamo di nuovo tutti i nostri, sì, contatti di Kodama e poi tanto ci risentiamo fra 5 minuti nel cavò. Se ci siamo, esatto, dimenticate qualcosa lo possiamo dire. Vai, vai.
Allora, siamo sempre sui 105.85 di Radio Kairos. Se volete ascoltare la puntata di oggi o le altre puntate, andate sul blog kkodama.blogspot.it. Se invece ci volete scrivere o dare dei consigli, scriveteci a kodama.kairos@gmail.it
.com,
scusa. Quindi la replica, ci risentiamo in replica giovedì dalle 4:30 alle 5:30, oppure come sempre con i nostri amici di Cruelty Free Web Radio.
Tutte le informazioni su Ecovillaggio e Cohousing le troverete sul blog, quindi è anche del libro della Hartmann, magari mi mettiamo anche una ricetta.
Sì.
E al prossimo lunedì con una puntata dedicata a,
a
gravidanza e allattamento in modo naturale. Visto che ci avviciniamo al termine.
Sì.
Va bene, un salutone a tutti. Cosa ci metti in chiusura?
Dot Ellison, Lover.
Ok.